Sí, lo dice. E allora ci accostiamo ai testi della liturgia che celebreremo in questa prossima terza domenica del tempo ordinario. La prima lettura è tratta dal libro di Neemia, nel capitolo 8, dal versetto 2 al versetto 10, ma il lezionario taglia due versetti dove leggiamo due elenchi di nomi. Per il resto il testo è esattamente questo. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, nel capitolo 12, dal versetto 12 al versetto 31. E il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 19, anzi sarà il salmo 19, ma noi questa sera leggeremo il salmo 77. E quindi il brano evangelico, che è tratto dal Vangelo secondo Luca. Abbiamo letto il Vangelo secondo Giovanni occasionalmente nel corso di quest'anno, la settimana scorsa, e con questa terza domenica ritorniamo senz'altro al Vangelo secondo Luca. Il brano evangelico si compone di due pagine: il prologo, capitolo primo, dal versetto 1 al versetto 4, e quindi nel capitolo 4 leggiamo i versetti da 14 a 21, Gesù nella sinagoga di Nazareth. Capitolo primo da 1 a 4, capitolo quarto da 14 a 21. Siamo alle prese ormai con l'inverno, che si manifesta così come è nella sua natura, e siamo giunti, per quanto riguarda il cammino di quest'anno liturgico, sulla soglia della terza domenica del tempo ordinario. La Chiesa ci convoca e ci sostiene nel corso del nostro cammino, amministrando per noi i segni della nostra salvezza: la parola che leggiamo, il pane che spezziamo, la letizia della comunione e del servizio vicendevole. Facciamoci avanti anche noi nella riconoscenza per i doni che riceviamo e nella gioia di poterci offrire per il servizio del Regno. In questo nostro giorno, sempre incerto, sempre problematico, ci è data la possibilità di incontrare il Signore Gesù. Il suo giorno ha incrociato il nostro e il nostro si riconosce nel suo. Ascoltiamo oggi la parola del Signore, partecipiamo al banchetto della vita, da Lui preparato e da Lui servito. Oggi il nostro pellegrinaggio verso il Regno incontra la definitività della sua Pasqua. Il nostro viaggio infatti si inserisce nel suo. Il nostro morire è come risorgere per ritornare al Padre insieme con Lui. Oggi la nostra storia umana appartiene interamente al Figlio di Dio, che si è fatto uomo nella potenza dello Spirito Santo. E noi che siamo stati evangelizzati, ormai siamo in grado in tutto e sempre di glorificare Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ed ora leggiamo il testo che vi citavo nel libro di Neemia, nel capitolo 8, dal versetto 2 al versetto 10. Due elenchi di nomi a cui già facevo riferimento sono rimossi dal testo che ascolteremo domenica, quel testo che viene letto nel lezionario, ma insomma non cambia molto. Pia, leggiamo.
Il primo giorno del settimo mese, Il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere. Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle acque, dallo spuntare della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano capaci di intendere. Tutto il popolo tendeva l'orecchio al libro della legge. Lo scriba Esdra stava sopra una tribuna di legno. Sopra una tribuna di legno che avevano costituito per l'occorrenza, e accanto a lui stavano a destra Mattitia, Semà, Anaia, Uria, Chelchia e Maasia, e a sinistra Pedaia, Misaele, Malchia, Casun, Casbadana, Zaccaria e Mesullam. Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto di tutti. Come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose: Amen, Amen, alzando le mani. Si inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a terra dinanzi al Signore. Giosuè, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabbetai, Odia, Maasia, Kelita, Azzaria, Yozabad, Canan, Pelaia e i Leviti spiegavano la legge al popolo, e il popolo stava in piedi. Essi leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e spiegavano il senso, e così facevano comprendere la lettura. Neemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i Leviti, che ammestravano il popolo, dissero a tutto il popolo: Questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio. Non fate lutto e non piangete. Infatti tutto il popolo piangeva mentre ascoltava le parole della legge. Poi Neemia disse loro: Andate, mangiate carni grasse e bevete vini dolci, e mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro. Non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico nel Vangelo secondo Luca. Nel capitolo primo, i primi quattro versetti, e poi capitolo 4, i versetti da 14 a 21. Allora, leggi pure.
Poiché molti han posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra di noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin dal principio e divennero ministri della parola, così ho deciso anch'io di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne per te un resoconto ordinato, illustre Teofilo, perché ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e tutti ne facevano grandi lodi, si recò a Nazareth, dove era stato allevato, ed entrò, secondo il suo solito, di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Apertolo, trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore». Poi arrotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. Allora cominciò a dire: «Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi».
Grazie. Torniamo, come già vi preannunciavo, al Salmo 77, proseguendo nel nostro cammino. Siamo alle prese ormai da alcune settimane con i salmi del terzo libretto del Salterio. Siamo passati dal Salmo 72, che ha concluso il secondo libretto, Salmo messianico, il re atteso per instaurare la giustizia, di cui i poveri sono annunciatori e testimoni. Ed ecco, dal Salmo 73, come si diventa poveri? È un interrogativo che ci portiamo dietro da alcune settimane. Come si diventa poveri? Ed ecco, dal Salmo 73, passo passo, i salmi che si sono succeduti ci hanno aiutato a interpretare adeguatamente questo interrogativo, e ancora ne avremo per un po' di tempo, per intendere il valore di una questione del genere, che è determinante per quello che ci è stato detto in vista dell'avvenimento messianico, in vista del re messianico. E questo cammino di conversione che purifica il cuore umano e che coincide con un apprendistato nella povertà riconoscere è la condizione di vita nella quale si riconosce e si accoglie la venuta di colui che è il protagonista della storia umana, colui che viene in nome di Dio e porta a compimento le promesse, instaura il regno, è colui che governa con la giustizia, quella giustizia che è l'attenzione dedicata agli squalificati, agli esclusi, agli emarginati, e d'altra parte è proprio la figura messianica che è andata assumendo nel corso dei salmi che abbiamo già letto la fisionomia dell'innocente che da parte sua, disarmato com'è, è protagonista di quella vittoria che ha a che fare con la gratuità dell'amore. È proprio lui, l'innocente, che si presenta come il disarmato vittorioso che fa della sua povertà la rivelazione della giustizia redentiva, dell'opera d'amore mediante la quale il Dio vivente apre le strade del ritorno alla sorgente della vita per l'umanità che è intrappolata dentro alle conseguenze del peccato, in un contesto di inquinamento che ci sottrae alla vocazione alla vita e ci chiude dentro un orizzonte di morte. Ed ecco, la storia della salvezza si compie in modo corrispondente alle promesse che stanno all'inizio di tutto, l'intenzione d'amore del Dio vivente vittoriosa. Ed ecco, tutto avviene in quanto siamo chiamati a riconoscere il Messia nella via della povertà, con cui fa suo il fallimento della nostra condizione umana. Quel che leggevamo nei salmi che seguono, il salmo 73, 74, 75, è così che tutta la storia umana viene ricondotta in obbedienza al suo regno di pace. Era proprio il salmo 76 che si apriva la settimana scorsa con un accenno alla pace in rapporto a Gerusalemme, la città della pace, con una certa questione nei primi versetti del Salmo 76 su cui ci siamo soffermati per qualche momento, riguardante la questione a cui adesso mi riferisco, il passaggio dal testo ebraico alla traduzione in greco. Comunque sia, ecco, così il regno della pace viene instaurato nella storia umana, laddove si aprono le strade della conversione per il nostro cuore umano, che sono le strade di quella purificazione che ci rende maturi e liberi nella povertà. Ne stiamo parlando da diverse settimane, leggendo i salmi che ci accompagnano, ed ecco, siamo arrivati al salmo 76 che leggevamo una settimana fa, dove ricordate, abbiamo riconosciuto uno dei cantici di Sion, dunque un invito a contemplare Gerusalemme, Gerusalemme in quanto è il sacramento dell'operare di Dio nella storia umana, proprio il segno visibile di come opera Dio nella storia umana. E dunque come l'opera di Dio è protagonista di quella novità per cui si aprono le strade della conversione dell'intimo. C'era una certa questione anche in questo caso a riguardo della traduzione dall'ebraico attraverso il passaggio che ci ha messo in contatto con la traduzione in greco per arrivare ai testi che leggiamo nelle nostre lingue moderne, ma senza adesso fare questioni troppo raffinate che poi ci rimanderebbero indietro. Qui il Salmo 76 ci ha aiutato a contemplare Gerusalemme come il grande segno sacramentale che spiega come la storia umana visitata da Dio sia messa a disposizione della nostra realtà di creatura umana, generazione dopo l'altra, ma in vista di quella pienezza che è il regno della pace, e dove questa storia nostra diventa il tempo è il luogo della conversione dell'intimo, quando i potenti diventano poveri. Quando i potenti diventano poveri. Ricordate come si concludeva il Salmo 76, siamo ormai a ridosso del nostro Salmo 77, che ne subito leggiamo. Ricordate l'ultimo versetto del Salmo, lui che toglie il respiro ai potenti è terribile per il re della terra. Già, quando il versetto 10 affermava che allora Dio si alza per giudicare, per salvare tutti gli umili della terra. Ne parlavamo a suo tempo. Ecco come la storia umana diventa storia di conversione, la storia umana diventa storia di salvezza, diventa storia di redenzione, la storia della conversione del cuore umano che si attua là dove i potenti sono ridotti a sperimentare quella sconfitta che li riduce entro le misure di una povertà, che è la povertà beata, che è la povertà benefica, che è la povertà messianica, che è la povertà che conduce la nostra derelitta condizione umana fin dentro al regno della vita. E allora vedete, sbugiardati e squalificati, i potenti si arrenderanno alla gratuità dell'amore che ci chiama alla vita. Il Salmo 76, attraverso la contemplazione di Gerusalemme, che poi è una contemplazione di come opera Dio nella storia di ieri, di oggi, di sempre, nella storia umana, sono in questione le chiamate alla vita di ogni singolo essere umano, ma è il disegno complessivo, ampio, ecumenico della storia di tutti gli uomini in ogni luogo e per tutti i tempi del passato e del futuro. Ed ecco, il Salmo si concludeva con un richiamo al respiro. Vedete il versetto 13 che ho già richiamato qualche momento fa, lui che toglie il respiro ai potenti, ruach, il soffio, è il respiro della vita, ma è una questione di respiro, nel senso che adesso è appunto un altro approccio alla vocazione, alla vita, quello che si viene delineando. Laddove tolto il respiro ai potenti, ecco che è un altro respiro che viene loro trasmesso. Laddove proprio attraverso la povertà disarmata il mistero di Dio ci viene incontro e per aprire quella strada di ritorno alla sorgente che riguarda l'umanità intera e l'umanità intera che è rieducata nell'intimo, nel riconoscimento di quella povertà che disarma, è espressione di una condizione radicale di miseria indifendibile ed è la condizione umana nella quale è attivata quella novità pienamente gratuita riconduce alla sorgente della vita, ci restituisce alla parola creatrice di Dio. Fatto sta che vedete qui adesso il Salmo 77, che subito leggiamo, dà voce al travaglio di questa conversione alla vita che, come vi ho appena detto, coincide con l'acquisizione di una nuova capacità di respirare, un nuovo soffio, un altro spirito, è lo spirito del Dio vivente. Quello a cui ci aveva condotti il Salmo 76. Ed ecco il nostro Salmo. Vedete, assume una fisionomia veramente molto interessante per noi, perché qui viene data voce a un soggetto che possiamo ben inserire in quella categoria di potenti a cui accennava l'ultimo versetto del Salmo precedente, coloro che per l'appunto sono sbugiardati, sono squalificati, come ricordavo poco fa, sono sconfitti e ridotti in una condizione che provoca il ridimensionamento netto e inequivocabile, radicale di quella menzogna di cui sono stati fautori nel loro modo d'essere, nel loro modo di parlare, nel loro modo di pensare, nel loro modo di gestire, nel loro modo di operare, nel loro modo di vivere. Ebbene, quella menzogna è sbugiardata e adesso? E adesso è la strada della conversione che si apre, adesso è davvero, davvero la strada della povertà, l'occasione piena e definitiva per incontrare il Dio vivente e la gratuità della sua misericordia. E bene, vedete, siamo alle prese con un travaglio. Il testo che leggiamo si presenta a noi nella forma di una supplica individuale, un soggetto in prima persona singolare che si esprime qui, ma poi la sua supplica assume la fisionomia di una meditazione di largo respiro, diventa un canto contemplativo, ma bisogna che leggiamo, riconoscendo senz'altro le due sezioni nelle quali si articola la composizione di questo nostro Salmo 77, fino al versetto 11, prima sezione. Ed ecco, il nostro orante si esprime con estrema sincerità nel testimoniare lo stato di radicale disagio in cui egli si trova. E vedete, il nostro orante, come vi dicevo inizialmente, possiamo senza abusare intuizioni che potrebbero essere fin troppo fantasiose, ma non abusiamo di queste, possiamo senz'altro collocare il nostro orante nel quadro di quelle figure di potenti che sono sconfitti e che adesso sono alle prese con quella novità di cui ci parlavano già i salmi precedenti, è la beatitudine della povertà, è ancora una difficoltà, è ancora una resistenza, è ancora un travaglio, perché leggo dal versetto 2, il versetto 1 contiene l'intestazione che è piuttosto ampia, lasciamola da parte. La mia voce sale a Dio e grido aiuto. La mia voce sale a Dio finché mi ascolti. Nel giorno dell'angoscia io cerco il Signore. Tutta la notte la mia mano è tesa e non si stanca. Io rifiuto ogni conforto. Mi ricordo di Dio e gemo, medito e viene meno il mio spirito. Fermiamoci qui. Versetto 4. Se voi con un rapido colpo d'occhio arrivate al versetto 7, possiamo intendere i versetti da 5 a 7 come una seconda strofa all'interno di questa prima sezione, e vedete che il versetto 7 si conclude nel secondo rigo dicendo: rifletto e il mio spirito si va interrogando. Vedete che questo verbo riflette è lo stesso che è tradotto con medito nel versetto 4, medito, rifletto, questo stesso verbo ricomparirà ancora successivamente. Dunque è un uomo alle prese con il turbinare di pensieri, di tensioni e di contraddizioni che rendono tempestoso il suo vissuto interiore. Quel cammino di conversione a cui ci conduceva il salmo precedente non comporta delle soluzioni automatiche, immediate, subito, come dire così, gratificanti, è tutt'altro. Vedete che Sant'Agostino, proprio a riguardo di questi primi versetti, dice: questo salmo è cantato dal transilience, e lui usa questo termine che poi viene ripreso nella tradizione interpretativa dei padri e dei dottori della Chiesa, da altri nel corso dei secoli, il transilience, e spiega: questo salmo è cantato da colui che non domanda a Dio nient'altro che lui stesso, che ama Dio gratuitamente. Vedete, il nostro orante si è reso conto di essere buttato allo sbaraglio in relazione al mistero che in certo modo lo ha disarcionato, lo ha contestato, lo ha denunciato in maniera tale per cui non cerca più di difendersi, non è più in grado di cercare delle soluzioni giustificanti. Si tratta di amare Dio gratuitamente, ecco il transilience. Ma è esattamente questo salto in una dimensione dove la gratuità della relazione con il Dio vivente è l'unica strada che gli si apre, che il nostro orante ritiene di non essere in grado di compiere, e invece di compiere il salto torna indietro e resta per così dire prigioniero di un presente che lo chiude, lo intrappola, lo soffoca dentro all'evidenza di una distanza rispetto a quella novità gratuita del Dio vivente che gli si è parata dinanzi, e vedete non cerca più delle soluzioni alternative, sa che quello è il salto da compiere ma non è in grado di compierlo. È il cammino di una conversione autentica, qualcosa di equivalente a quello che capita anche ad altri personaggi nella storia della salvezza. Un personaggio a questo riguardo veramente esemplare nella storia antica è il patriarca Giacobbe, ma poi nel contesto della prima evangelizzazione Saulo, che rimane cieco, steso a terra e incapace di orientarsi. Il nostro orante, vedete, sa che si tratta per lui di compiere il salto che corrisponde alla novità da cui è stato visitato, e d'altra parte avverte una distanza incolmabile tra quella presenza che è venuta a visitarlo e lui che rimane prigioniero di un presente senza respiro. E Ruperto, alcuni secoli dopo, riprende, e vale la pena di citare anche questo, questo richiamo, riprende l'indicazione proveniente da Sant'Agostino e dice: questo salmo è cantato dal transiliens, da colui che oltrepassa tutto per non desiderare che Dio, con tutta la sua volontà e la sua retta intenzione, è agitato, oscilla tra il timore e la speranza, ora perde coraggio per il timore, ora supera il suo stesso cedimento con una speranza buona e poi si trova consolato. Ma intanto vedete nei versetti che abbiamo letto, una situazione di smarrimento. Nel giorno dell'angoscia io cerco il Signore, grido di giorno e di notte, questa mano agitata per afferrare l'invisibile, l'impalpabile, la presenza che si è imposta in tutta la sua gratuità e rispetto alla quale il nostro orante continua a avvertire un'esperienza di lontananza incolmabile. Mi ricordo di Dio e gemo, medito e viene meno il mio respiro. Ecco, il mio respiro. E allora la strofa seguente, dove lui dice: tu trattieni dal sonno i miei occhi, sono turbato, senza parole, ripenso ai giorni passati, ricordo gli anni lontani, un canto nella notte mi ritorna nel cuore, rifletto e il mio spirito si va interrogando. Ecco, e adesso vedete in questo suo presente che è sperimentato da lui come una prigione a cui non può sfuggire, in questo suo presente il ricordo del passato, che comunque, vedete, riemerge nella memoria come un passato perduto. Vedete, un motivo di turbamento in più, anzi un motivo di turbamento che sembra causare uno stato di fallimento che lo inchioda in una situazione attuale per la quale non trova sbocchi. E quello che sta avvenendo nella sua vita, vedete, sembra davvero la suprema disgrazia. Nel momento in cui è stato condotto a registrare i dati oggettivi del fallimento di un cammino che peraltro lo ha tenuto impegnato nel corso di un passato, forse di un lungo passato, ma ripenso ai giorni passati, ricordo gli anni lontani, ed ecco un canto nella notte mi ritorna nel cuore, medito, rifletto, vedete, questo lavorio interiore che lo ingarbuglia, lo aggroviglia, lo intrappola, perché il passato è un archivio di ricordi che lo gettano nello sconforto. Il passato è dunque come l'accumulo di fallimenti che nella sua situazione attuale deve necessariamente registrare. E adesso è proprio questo suo presente che sembra ridursi alla condizione di chi amministra il proprio fallimento. Non ci sono alternative. Questo sospetto poi è così così amaro, così devastante per quanto riguarda il suo vissuto interiore, a riguardo di quella alternativa per la sua vita, di quel salto per la sua vita, di quel tuffo nella gratuità del mistero di Dio, che si è imposto, e lui è in grado anche di rivolgersi a questa presenza misteriosa dandole del tu, ma tutto per ripiombare in quella percezione di essere condannato a una insuperabile condizione di estraneità rispetto alla gratuità dell'amore del Signore. E infatti la strofa seguente, vedete, si sviluppa mettendo insieme una serie di interrogativi, e leggo: forse Dio ci respingerà per sempre? Non sarà più benevolo con noi? Forse è cessato per sempre il suo amore? È finita la sua promessa per sempre? Può Dio aver dimenticato la misericordia, aver chiuso nell'ira il suo cuore che sono rachamim, sono le sue viscere? Dunque, non c'è niente da fare, c'è soltanto da ripiegarsi all'interno di questa situazione presente che è condannata a registrare il fallimento di una vita. E se il nostro orante rievoca il passato del suo cammino, è per recuperare i passaggi, i momenti, le articolazioni di una vicenda che è tutta poi sintetizzata in questa situazione di prigione, in questo essere attualmente inchiodato, in questo suo essere così ripiegato, senza alternative. Vedete, non rimpiange il suo passato, no? Neanche è disposto a dare credito a quella impostazione della vita, a quel modo di progettare, a quel modo di programmare, a quel modo di affermare il protagonismo dell'iniziativa umana nelle cose del mondo, che hanno dato al suo vissuto una certa fisionomia, con anche dei riscontri evidentemente di ordine civile, di ordine pubblico. Niente di tutto questo. E d'altra parte dice Sant'Agostino: adesso è il transilience, che è sul punto di saltare e torna indietro. Ecco, torna indietro e ancora è ripiegato nell'accumulo di quei dati che in maniera così evidente ormai lui non contesta niente, non cerca giustificazioni, come già sappiamo, non cerca come dire così attenuanti di nessun genere, ma gestisce esattamente il fallimento di un vissuto che lo ha condotto a riconoscere il proprio fallimento in rapporto alla novità di Dio e la gratuità del suo amore, ed ecco lui non ne gode il beneficio. Vedete l'ultimo versetto della prima sezione del nostro Salmo, il versetto 11, ho detto, questo è il mio tormento, è mutata la destra dell'Altissimo. Ecco, il mio tormento. Ho perduto il passato, ma il passato mi casca addosso e non c'è in questo mio presente altra possibilità di assumere un atteggiamento coerente rispetto all'impatto con la novità contro la quale ho urtato, ed è stato un urto, dice il nostro orante, che mi ha demolito, che mi ha frantumato, che mi ha messo a terra, che mi ha steso. Ma vedete che qui ancora è ripiegato su se stesso. Ripiegato su se stesso. Ed ecco, è il vero nodo della sua situazione attuale. Questa angoscia che gli toglie il fiato, per cui avverte in maniera così manifesta oramai di essere lontanissimo, di essere estraneo, di essere sproporzionato rispetto alla presenza che gli ha sbarrato la strada, e avverte l'urto dell'impatto, ma nello stesso tempo, vedete, intuisce con una lucidità veramente lancinante, è una lucidità che lo ferisce nell'intimo del cuore, come quella presenza contro la quale ha urtato è la presenza che gratuitamente ha dimostrato che la novità è unica, ed è quella che parla la lingua gratuita dell'amore che viene da Dio. E il nostro orante si tira indietro, ancora indietro. E qui, vedete, qui un passaggio alla seconda sezione del nostro Salmo, è un passaggio che non cerca giustificazioni di ordine logico, ma è il passaggio che è determinato dalla irruzione del Signore. Irrompe lui, laddove il nostro orante in questa tappa primigenia di un vero cammino di conversione è ridotto all'evidenza di una insolubile solitudine, una solitudine nella quale lui è prigioniero di se stesso ed è ancora prigioniero di quello che in lui è la tristezza, il dolore, il rammarico, il tormento per come ha sbagliato vita, ma è prigioniero di se stesso. Ed ecco, è proprio in rapporto a questo ripiegamento del nostro orante che irrompe il Signore nella sua gratuità, che non è una gratuità riconosciuta, come leggevamo nei versetti precedenti, come quella realtà altra e diversa rispetto alla quale il nostro orante è estraneo, è la gratuità del Dio vivente che irrompe e che interviene e opera proprio là dove la tempesta imperversava e continua a imperversare nel cuore del nostro orante in cammino di conversione. E qui versetti 12 e 13 leggiamo subito: ricordo le gesta del Signore, ricordo le tue meraviglie di un tempo, mi vado ripetendo le tue opere, considero tutte le tue gesta. Vedete, questo considero è lo stesso verbo che era tutto con medito, rifletto, rimugino tra me e me, è un lavorio interiore faticoso, penoso, tormentoso. Ma qui vedete, sono quattro termini: gesta, meraviglie, opere, gesta ancora. In realtà sono quattro termini diversi in ebraico per descrivere in qualche maniera l'operare di Dio. E vedete che qui adesso il nostro orante insiste proprio nell'uso della seconda persona singolare, tu. Quattro termini usati qui per un verso fanno riferimento alla fatica dell'operare, per altro verso all'aspetto meraviglioso dell'operare. Ma è una fatica meravigliosa quella mediante la quale Dio opera nella storia umana, ma opera nel vissuto, opera nella storia, opera là dove il nostro orante era intrappolato dentro all'angoscia del suo cuore, ripiegato in se stesso, alla ricerca ancora di un'istanza che in lui desse testimonianza di autosufficienza, di autonomia, ed ecco, è il Signore che irrompe. E vedete qui di seguito, adesso, dal versetto 14, abbiamo a che fare con una rievocazione di momenti indimenticabili della storia del popolo di Dio. Ma vedete, qui importa poco ricordare quegli episodi: l'esodo, la traversata del mare. E qui quel che conta per il nostro orante è scoprire come il Signore che è intervenuto nella storia del suo popolo è lui che si manifesta nella tempesta del cuore umano. Già, leggo: o Dio, santa è la tua via, santa è la tua via. Vedete che a questa strada farà riferimento ancora il versetto 20, a cui arriveremo tra poco. È la tua strada, ecco, c'è una strada che è la strada del Signore. Ed è quella strada che lui percorre in modo tale da raggiungere la nostra realtà di esseri umani, che nel momento in cui siamo ridotti all'evidenza del nostro fallimento, ancora ci aggrappiamo a un'ipotesi di capacità di assumere un ruolo, una posizione di coerente adeguamento rispetto a quella presenza che ha dimostrato ormai in maniera clamorosa e inequivocabile e indifendibile la sconfitta della nostra vicenda. Ma ancora, ed ecco, adesso vedete, adesso non è più così. Adesso il modo di rievocare il percorso, la vicenda, il passato, è un modo che possiamo ben definire trasfigurato. Infatti stavo leggendo: o Dio santo è la tua via. Quale Dio è grande come il nostro Dio? Tu sei il Dio che opera meraviglie, manifesti la tua forza tra le genti. E vedete che qui lo scenario è aperto in modo tale da affacciare la condizione umana nella sua universalità, ma quello che riguarda l'umanità intera e tutto quello che riguarda poi il popolo nella sua storia particolare, che sempre ha un significato paradigmatico, ma è quello che riguarda il cuore umano, che là dove è espropriato della propria pretesa di affermare una certa forma di protagonismo, è chiamato ad arrendersi e ancora non è in grado di fare quel salto, di arrendersi. Ed ecco, è il Signore che avanza, è il Signore che viene, è il Signore che apre una strada, ed è il Signore che conferisce a quella situazione di prigionia nella quale il nostro orante era intrappolato la nota di un'occasione propizia e positiva per riconoscersi accolto in una corrente rivelativa della presenza santa, la presenza forte e dolcissima del Dio vivente. E qui vedete il nostro orante per davvero, stando alla terminologia che ci suggeriva Sant'Agostino, sta come riprendendo fiato in vista del salto decisivo, la consegna, l'affidamento, laddove tutto quello che nel suo vissuto ha sperimentato come dimostrazione del proprio fallimento è tutto visitato da Dio, e laddove registrava i dati come un archivio di memorie dolorose, i dati della propria sconfitta. Ecco che in tutto e per tutto quegli stessi dati, quella stessa sconfitta, quello stesso vissuto così segnato dall'esperienza del fallimento, tutto è attraversato dalla corrente santificante, la corrente della vita nella gratuità dell'amore. Qui stavo leggendo il versetto 15: tu sei il Dio che opera meraviglie, manifesti la tua forza tra le genti, e proseguo: è il tuo braccio che ha salvato il tuo popolo, i figli di Giacobbe e di Giuseppe, quello che appunto, come vi dicevo, significa per altro orante ricordare quello che è avvenuto nella storia di Israele, che è la storia della salvezza, e come i figli di Giuseppe sono stati poi adottati da Giacobbe, e dunque è la storia di una famiglia che è cresciuta, ma è quella storia caotica, tumultuosa, inquinata, alle prese con le avversità più tempestose. Ed ecco, ti videro le acque, o Dio, ti videro e ne furono sconvolte, sussultarono anche gli abissi, le nubi rovesciarono acqua, scoppiò il tuono nel cielo, le tue saette guizzarono, il fragore dei tuoi tuoni nel turbine e i tuoi fulmini rischiararono il mondo. La terra tremò e fu scossa. Siamo rinviati agli eventi dell'Esodo, la traversata del mare, ma vedete, qui non si parla nemmeno degli egiziani o del faraone, non è esattamente più quell'episodio determinante nella storia della salvezza, come ben sappiamo, che viene rievocato. Qui è il passato, ma è il presente che è attraversato da questa presenza che apre una strada tutta sua, la presenza del Dio vivente, tu e la tua strada. E vedete, è una presenza, come adesso leggiamo negli ultimi versi del nostro Salmo, che lascia una traccia invisibile. Paradossale, se lascia una traccia, la traccia è riconoscibile, perché in qualche modo o provoca un suono o provoca appunto un'incisione che qualcuno può vedere nell'ambiente, nei dati empirici della vicenda umana. E qui invece leggo: sul mare passava la tua via, ecco la tua strada, i tuoi sentieri sulle grandi acque, le tue orme rimasero invisibili. Guidasti come gregge il tuo popolo per mano di Mosè e di Aronne. Ecco, vedete, è la storia di ieri, è la storia del popolo, ma è la storia di sempre, è una novità vecchia, vecchissima, ed è sempre nuova. Una strada invisibile, quella strada, dice il nostro orante, che mi pacifica nell'appartenenza a un disegno dove il pastore raccoglie le pecore del suo gregge. Guidasti come gregge il tuo popolo per mano di Mosè e di Aronne. Questo riguarda Israele nel corso della sua storia, Mosè, Aronne, il grande viaggio attraverso il deserto, ma questo riguarda il vissuto del nostro orante, che angosciato e tormentato per come riconosceva costretto ad amministrare il proprio fallimento, adesso sta scoprendo come proprio il suo fallimento, là dove lui è prigioniero di se stesso, è attraversato dalla strada mediante la quale il Signore irrompe e fa di questa nostra storia umana, e fa di questa mia storia umana e di questo mio vissuto così derelitto e fallimentare come esso è, ne fa una conferma invisibile secondo i criteri delle verifiche umane, ma una conferma inconfondibile, commovente, entusiasmante, che rigenera dall'interno pensieri e affetti nel cuore umano. Per me, dice il nostro orante, che sono come pecora chiamata per nome dal pastore. Vedremo poi come si vengono delineando i percorsi che i salmi seguenti metteranno a nostra disposizione, dove avremo a che fare a più riprese con richiami alla storia del popolo di Dio come esemplificazione davvero valida, come riferimento, come modello di discernimento per quanto riguarda il cammino di conversione che riguarda gli esseri umani potenti, a cui è tolto il fiato, appunto, vedete, riguarda tutti quanti noi, in un modo o nell'altro, siamo, per grazia di Dio, ricondotti a quella esperienza della nostra povertà umana che finalmente è il contesto nel quale la visita che riceviamo da Dio non ci schiaccia nella condanna, ma ci attraversa nella autentica, per quanto invisibile, impalpabile, eppure nella piena e feconda rivelazione dell'amore che viene da Dio. Lasciamo da parte il nostro salmo, sì. Ed invece prendiamo contatto con il Vangelo secondo Luca, di nuovo dopo che la settimana scorsa abbiamo avuto a che fare con il Vangelo secondo Giovanni, ricordate le nozze di Cana. Ed ecco, il prologo, qui vorrei soffermarmi nel nostro Vangelo, come il programma che l'Evangelista Luca pone a capo di tutto il suo scritto. Ecco. Vedete che leggevamo poco fa questi quattro versetti. Luca si rivolge a un personaggio di nome Teofilo, così nel versetto 3, illustre Teofilo, scrivo per te, dice Teofilo, scrive per lui e scrive per noi, se noi leggiamo questo libro è perché anche noi siamo Teofilo. Teofilo poi vuol dire amico di Dio. L'amato da Dio, l'amante di Dio, scrive per Teofilo. Teofilo è un personaggio sconosciuto, e tutto lascia intendere che in realtà sia semplicemente un nome fittizio che non riguarda il dato anagrafico di qualche particolare personaggio, ma riguarda esattamente il lettore a cui Luca si rivolge, e siamo esattamente noi. Quale che sia la tempesta del nostro presente, quale che sia la prigioniera, l'esperienza di prigionia, ecco, rispetto al nostro passato che ci intrappola dentro a situazioni fallimentari di varia natura, il Salmo 77... questo riguardo ce lo stiamo portando appresso, ed ecco, noi siamo Teofilo. Luca scrive per coloro che vuole aiutare a rendersi conto di essere coinvolti in una relazione d'amore con il Dio vivente. Tu sei Teofilo, scrivo per te. E vedete, Luca afferma che molti hanno posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra di noi. Dunque, molti si sono dati da fare, questo hanno posto mano, sono dati da fare, già. E adesso dice, tocca a me. Ho deciso anch'io di fare ricerche accurate in ogni circostanza, fin dagli inizi, di scriverne per te un resoconto ordinato, illustre Teofilo. Molti, ma adesso tocca a me, per te, Luca, per Teofilo, Luca, per noi e per me, per ciascuno di noi. Più esattamente, Luca dice che ci sono stati dei fatti, ecco, hanno posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti. Gli avvenimenti in greco sono pragmata, i fatti di Dio. I fatti di Dio, questi fatti successi tra di noi, qui è un participio passivo, queste forme passive, come altre volte già senz'altro dicevo io, ma non è una novità per nessuno, le forme passive nel linguaggio biblico normalmente alludono al fatto che il soggetto è Dio. Il soggetto è Dio. Come quando si dice sia fatta la tua volontà. Tu fai la tua volontà, sia fatta da te, da te. Ecco, e quindi gli avvenimenti che sono stati compiuti da Dio, sono i fatti di Dio questi. Si potrebbe tradurre, vedete, questo pragmata anche come gli affari. Dio ha fatto i suoi affari, gli affari suoi, a modo suo. La sua visita, è un'espressione questa che ricorre altrove nel Vangelo secondo Luca, che è teologo della storia, teologo della visita di Dio. Come è avvenuto che Dio ha fatto gli affari suoi, i fatti suoi nella storia umana, come Dio ci ha visitati. Ebbene, gli avvenimenti successi tra di noi, molti hanno messo mano, e dice, ci sono quelli che sono stati testimoni fin dall'inizio, qui aftopte, sono stati spettatori, e poi ne hanno parlato, fin dal principio. Divennero ministri della parola, spettatori di quei fatti, poi hanno parlato in modo tale che i fatti sono divenuti dei racconti e poi sono divenuti anche degli scritti, racconti, scritti. Adesso tocca a me per te, vedete, molti hanno posto mano a stendere un racconto, ecco, di quei fatti. Ci sono stati gli spettatori, ne hanno parlato, sono diventati dei racconti, degli scritti. Adesso anch'io, dice Luca, e vedete la finalità, eccola qui, è l'ultimo versetto del prologo, affinché ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Qui vedete la solidità degli insegnamenti, meglio potremmo tradurre della catechesi che tu hai ricevuta, perché Teofilo evidentemente non è un personaggio alle prime armi, già è stato catechizzato, già ha un suo percorso, un percorso che evidentemente è passato anche attraverso difficoltà, delusioni, incertezze, fallimenti. Beh, questo riguarda poi la serena come dire, memoria serena o drammatica o tormentosa memoria del cammino compiuto nel corso di una vita, e di una vita cristiana. E Teofilo è uno che già è stato catechizzato, una vita cristiana diremmo noi. Ed ecco, qui dice, affinché tu possa renderti conto. Questo rendersi conto, detto con un verbo che adesso ritroveremo, epiginoskin, rendersi conto, che non è soltanto un aggiornamento circa la cronaca dei fatti, un aggiornamento circa le opportunità del linguaggio da usare per parlare di quei fatti, ma che riguarda proprio una maturazione interiore, un'adesione dell'animo, perché ti possa rendere conto di come quelle notizie che hai ricevuto nella catechesi investono la tua vita, riguardano la tua vita, irrompono, per dirla con un verbo che usavo poco fa leggendo il Salmo 77, irrompono nel tuo vissuto e ti raggiungono nell'intimo e spesso nell'intimo più contorto del tuo animo, perché ti possa rendere conto della solidità della catechesi che hai ricevuto, di come quei fatti che sono raccontati interpretano la realtà della tua vita, la realtà dei tuoi giorni, nella storia dell'umanità intera. È una situazione che abbiamo intravisto nell'esperienza di quel anonimo orante nel Salmo 77. E adesso, vedete, Luca vuole condividere con noi l'attualità dell'Evangelo. Voi ricordate come si esprime l'angelo che si rivolge ai pastori nel Vangelo della Natività, capitolo 2, leggevamo nei giorni di Natale, abbiamo anche letto e riletto, capitolo 2, versetto 10, vi evangelizzo una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore che è Cristo Signore. Ecco, oggi per voi una grande gioia. Qui abbiamo a che fare con la notte dei pastori, che sono alle prese con la loro fatica, la fatica di vivere, la fatica di lavorare, la fatica di stare al mondo, la fatica di una esistenza che si trascina di giorno e di notte, con degli impegni che in questo caso sono prerogativa di coloro che custodiscono le greggi in un tempo che evidentemente comporta motivi di incertezza e di contrarietà, ma è la condizione umana. Ebbene, ecco, qui sta la provocazione fondamentale che riceviamo dal nostro evangelista Luca, qui, proprio qui, dove l'angelo dice oggi è nato per voi, lo sappiamo bene, tante altre volte ne parlavamo. Oggi, come può avvenire che il nostro giorno, i nostri fatti e la nostra fatica e insieme con il nostro giorno anche la nostra notte, come può avvenire che il nostro vissuto, condizionato da quelle situazioni che delimitano, ci costringono, ci affaticano, ci affannano, ci limitano nello spazio, nel tempo, com'è possibile che il nostro giorno coincida con l'oggi della visita di Dio? E quindi il nostro giorno, com'è possibile che coincida con l'Evangelo della grande gioia? Evangelizzo a voi una grande gioia, oggi è nato per voi l'Evangelo della grande gioia. Spostiamo per un momento l'attenzione, vedete, lasciamo da parte il brano evangelico riguardante la presenza di Gesù nella sinagoga di Nazareth, perché quel brano poi rileggeremo domenica, la settimana prossima, perché domenica prossima, quarta, del tempo ordinario, avremo a che fare con il brano evangelico che fa tutt'uno con la pagina che leggiamo questa prossima terza domenica. Invece, dicevo, spostiamo l'attenzione su quel che avviene. Voi ricordate senz'altro nella pagina che descrive il viaggio di quei due discepoli che sono in cammino verso Emmaus, capitolo 24. Vedete, dal prologo siamo rimandati all'ultimo capitolo del nostro Vangelo. Perché? Perché, vedete qui, capitolo 24, dal versetto 13, davvero i due discepoli di Emmaus assumono immediatamente la fisionomia di coloro per i quali Luca ha messo in ordine questo scritto, così come programmava all'inizio nel prologo, rivolgendosi a Teofilo, perché Teofilo si deve rendere conto, E questo verbo, vedete, rendersi conto, epiginoskin, compare due volte nel brano evangelico che adesso vi suggerivo di tenere sotto gli occhi. Capitolo 24, 24, se voi ricordate bene, versetto 16, i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Versetto 16, i due sono in cammino, c'è un pellegrino sconosciuto che si accompagna a loro, ma erano incapaci di riconoscerlo. Questo è il nostro verbo, e questo verbo ricompare esattamente nel versetto 31. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Versetto 31. Dunque, Luca scrive il suo Vangelo esattamente per Teofilo affinché riconosca, affinché si renda conto. La scrive il suo Vangelo per noi, e per noi che in questo caso evidentemente siamo, come dire, compagni di viaggio dei due che discendono verso Emmaus. E c'è di mezzo una tristezza cupa, come ricordate, uno sguardo spento che si accompagna e che trova motivo, quasi motivo per dare un significato, un valore a se stesso, quello sguardo spento. Il motivo sta nel fatto che c'è di mezzo una memoria amara, una memoria prigioniera del fallimento, il fallimento per cui Gerusalemme è come è diventata in questa interpretazione delle vicende personali, ma la vicenda che riguarda i discepoli del Signore, la vicenda che riguarda poi la storia dell'umanità intera. E Gerusalemme è diventata la discarica di tutti i ricordi che accumulano l'esperienza di sconfitte disperate. Il Salmo 77 a questo riguardo ci dava una testimonianza diretta di un orante molto coraggioso e molto sincero a riguardo di queste cose. E una tristezza cupa, si fermarono con il volto triste, i loro occhi sono spenti, ricordano come gli eventi smentiscono la loro speranza, si dichiarano prigionieri di un fallimento che inchioda il loro presente in una situazione di sconfitta totale rispetto a quello che pure continuano a proclamare, a esplicitare come un grande disegno, quel grande disegno che qui vedete ricapitolato nel versetto 21 con quell'accenno alla liberazione di Israele. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele, è la grandezza dell'opera di Dio, è la storia umana per loro certamente tutta da interpretare in obbedienza a quella opera di Dio che è mirata a liberare Israele, che come dire poi è l'opera della redenzione, della salvezza, ma è rispetto a quest'opera di Dio che loro sono amministratori di un presente nel quale accumula la storia stracarica di ricordi disperati. Non ci siamo. Ed ecco Vedete, è qui, proprio qui, adesso, una commozione ardente nel corso di quel cammino, quando quello sconosciuto viandante si è accompagnato a loro. Ricordate quello che leggiamo nel versetto 31, si aprirono loro gli occhi, e nel versetto 32 essi si dissero l'un l'altro: ma non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture? Già, ecco, una commozione che si accende nel cuore quando i due scoprono di essere interpretati mediante l'ascolto della parola di Dio. Nel versetto 27 leggiamo che quel viandante misterioso è Gesù vivente, è il Signore vittorioso, risorto. Cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Questo spiegò, interpretò, è un'ermeneutica. Ma vedete, è quella spiegazione dei testi sacri, libri da Mosè, attraverso tutti i profeti, per arrivare fino ai documenti più recenti, ma è la parola di Dio, e in quella interpretazione della parola scritta è da parte dei due discepoli avvertita adesso e riconosciuta adesso come è stata interpretata la loro vita, la loro storia, sono stati interpretati loro mediante l'ascolto della parola di Dio. C'è di mezzo il magistero del Signore vivente, che affronta il ripiegamento del cuore umano. Già, Salmo 77, è lui che affronta quella estrema dimostrazione della miseria umana che alle prese finalmente con la novità che è di Dio, si rattrapisce in se stessa, constatando che è di Dio ma non è per me, è di Dio ma non è per me. Ed ecco qui è il Signore vivente che affronta il tormento della tempesta, quel ripiegamento tormentoso del cuore umano che ritiene di non essere abile ad altro che a gestire il proprio fallimento. Ed è così che il Signore parla a noi, vedete, attraverso il libro. Parla a noi. Come poi è vero che ci accoglie alla maniera di mendicanti e di ospiti, là dove il pane è spezzato per noi, è quello che avviene a Emmaus, dove Gesù, che in realtà è mendicante e ospite, è lui che diventa come il padrone di casa, che spezza il pane e accoglie come mendicanti e ospiti i due discepoli, e quello che riguarda noi. E così ci verrà incontro su tutte le strade del mondo, perché sarà sempre sua la strada, come affermava il Salmo 77, sua la strada, ma lungo la strada, ti ricordi, dicono, lungo la strada. Lungo la strada, già, ecco, adesso vedete, torniamo a Luca, che scrive il suo libro perché Teofilo deve rendersi conto, scrive il suo libro per i due discepoli di Emmaus, scrive il suo libro per noi, e scrive il suo libro perché ormai la parola di Dio è una realtà compiuta, è il Signore vivente, la realtà è attuata, è la parola di Dio che è realizzata nella storia umana, la visita di Dio, è il Signore vivente che legge e spiega per noi i libri, che consentono a noi consentono a noi, vedete, noi con la realtà dei nostri fatti, i nostri affari, le situazioni del nostro vissuto, il nostro cammino. Ebbene, questi libri, letti da lui e spiegati da lui, consentono a noi di ritrovarci nella solidità della sua visita, diceva il prologo, di ritrovarci spiegati, interpretati, visitati, proprio là dove tendiamo ancora a ritirarci dentro alla cupa memoria della nostra insufficienza, della nostra sproporzione, della nostra estraneità. Ed ecco, siamo proprio attraverso i libri che ascoltiamo, la parola che ci viene spiegata, interpretata, siamo messi in grado di raccontare anche noi quello che ci riguarda, raccontarci nell'oggi definitivo di quello che è il racconto mediante il quale Dio ci ha fatto visita. E quel racconto che molti hanno ricostruito, ricomposto, e adesso Luca aggiunge la sua, ed ecco è quello che ancora riguarda noi, man mano che in ascolto di quel che attraverso lo scritto che si aggiunge agli altri ci racconta come Gesù è il Signore. Ed è lui stesso che interpreta per noi, lui che è il Signore vivente, interpreta per noi la situazione nella quale si svolge il nostro cammino e ci mette in grado di raccontarci e di raccontarci dentro al suo racconto, di raccontarci là dove lui è il viandante che lascia una traccia invisibile. Ricordate che quando qui leggevamo, e ritorno per un momento solo al capitolo 24, versetto 31, che allora si aprirono loro gli occhi, lo riconobbero, e lui sparì alla loro vista. Capitolo 24, versetto 31. Orme invisibili! Non c'è una evidenza più coinvolgente, più affettuosamente, proprio consolante per il nostro derelitto cuore umano di questa rivelazione che ci consente adesso, come capita ai discepoli di Emmaus, di ritornare indietro, ripercorrere la strada e affrontare ogni ulteriore tappa nel cammino che verrà all'interno di una vicenda dove è lui che sta tracciando la sua strada. È quello che poi avviene a Nazareth, leggeremo domenica, ma ne riparleremo la settimana prossima, in quel capitolo 4 del Vangelo secondo Luca, dove Gesù dice: oggi per voi che ascoltate, dopo aver proclamato la lettura del profeta Isaia, oggi per voi che ascoltate questa parola si realizza. Intanto vedete, vorrei aggiungere ancora e ritorno al proclama che l'angelo rivolge ai pastori nel corso di quella notte, grande gioia. Ebbene, vedete, questa è la grande gioia che viene evangelizzata a Teofilo fin dall'inizio, nel prologo. Questa è la grande gioia che viene evangelizzata anche a noi e a tutti gli uomini tutti gli uomini che conoscono il tormento della prigionia rispetto a un passato senza novità, a un passato ripetitivo, a un passato che ci ingolfa, a un passato che ci inchioda, a un passato che ci risucchia, a un passato che ci trasmette la tristezza di una storia senza alternative. Ed ecco, grande gioia, grande gioia, grande gioia. Sapete che questa espressione compare in due momenti che adesso rievoco rapidamente, sono solo due richiami. Nel capitolo 10 Gesù invia in missione 72 discepoli, è una missione che già anticipa quella che sarà l'avventura dei discepoli del Signore dopo la sua Pasqua, nel contesto di una missione rivolta a tutti i popoli della terra, 72, e dunque è già un anticipo di quella missione ecumenica. Ebbene, quando nel versetto 17 i 72 ritornano dal loro viaggio, grande gioia, dice il testo evangelico, grande gioia, tant'è vero che anche Gesù poi reagisce in modo da dimostrare partecipa a questa testimonianza così festosa dei 72. Versetto 17, che citavo un momento fa, i 72 tornarono pieni di gioia dicendo: Signore, anche i demoni. E Gesù precisa come stanno le cose, e nel versetto 21, in quello stesso istante Gesù esultò nello Spirito Santo. Ecco, è la grande gioia dei 72 sulle strade del mondo. Ecco, grande gioia. E questo che riguarda questi discepoli all'interno del racconto evangelico è già un anticipo di quello che riguarderà i discepoli nel corso delle generazioni che verranno, fino alla nostra generazione. Grande gioia là dove sempre la strada della nostra esistenza umana, ed è una strada che ci mette direttamente in contatto con molteplici situazioni di vita e di situazioni di impegno, di responsabilità e anche qualche volta di sofferenza, di contrarietà, di malattia, di sconfitta. Ebbene, la sua strada, la strada lungo la quale sempre la sua presenza ci accompagna, e ci accompagna, vedete, nella gratuità assoluta di una presenza che lascia orme invisibili. E d'altra parte non c'è una presenza più vera, più efficace, più coinvolgente, più consolante e gratificante di questo. E poi è vero, ecco, c'è la parola che leggiamo e i libri che man mano interpretati interpretano il nostro vissuto, e c'è il pane spezzato, come no, certo, e c'è la presenza invisibile. Grande gioia. E vedete che questa espressione così ritorna ancora una volta. Sfogliamo le pagine per arrivare proprio alla fine del nostro Vangelo secondo Luca. Dal prologo, vedete, a più riprese questa sera vi ho costretti a puntare lo sguardo molto in avanti. E capitolo 24, ecco che Gesù vivente è intronizzato nella gloria, gli ultimissimi versetti, vedete, versetto 51, mentre li benediceva si staccò da loro, fu portato verso il cielo, ed essi, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio benedicendo Dio. Tornarono a Gerusalemme con grande gioia, grande gioia. Tra l'altro questo tornarono a Gerusalemme è l'espressione che tale e quale ripete quel che leggiamo nel versetto 33 a riguardo dei discepoli che da Emmaus ritornano a Gerusalemme. Dunque grande gioia, dove Gerusalemme non è soltanto una località geografica, Gerusalemme è un riferimento sacramentale, è quel segno che collocato nella storia dell'umanità sta lì a illustrare come opera Dio per realizzare la sua visita, le sue intenzioni, i fatti che corrispondono alla sua volontà d'amore, Gerusalemme. E quindi grande gioia dei discepoli che ritornano a Gerusalemme. Ed è una proiezione che ancora una volta ci orienta in tutte le direzioni, verso orizzonti che sono sempre più periferici, forse marginali, forse sconosciuti, forse impervi, ma ecco, grande gioia. Là dove rimangono le tracce invisibili di colui che è il pastore della storia umana. Diceva il Salmo 77, gregge che si viene ricomponendo sotto la guida del pastore, come ai tempi di Mosè e di Aronne. Già vale la pena di rievocare episodi della storia della salvezza che hanno un valore esemplificativo, emblematico, ma adesso siamo veramente alle prese con quella novità che ci riguarda in quanto siamo coinvolti, siamo chiamati a partecipare alla storia dell'unica famiglia umana, in obbedienza all'evento dell'amore definitivo e fecondo per la salvezza del mondo. Ecco, vedete, insieme con Teofilo, e concludo, anche noi siamo lettori in ascolto, per inserirci nel racconto. Luca dice: io posto mano, dopo che altri hanno posto mano a stendere un racconto. C'è un momento nel Vangelo, nel capitolo 9, dove i 12, in questo caso non sono i 72, sono i 12 inviati in missione, ritornano e raccontano. Capitolo 9, versetto 10. Beh, anche noi siamo lettori per imparare a inserirci nel racconto, così che anche noi impariamo a raccontarci. È il suo racconto. Luca ci viene incontro con uno strumento, con tutti i limiti di esso, che si aggiunge ad altri strumenti, mediante il quale comunque ci è offerta l'occasione per scoprire come siamo interpretati nel nostro vissuto e siamo messi in grado di raccontarci e di ritrovarci al nostro posto, là dove il Signore è vivente, è il pastore dell'unico gregge e ha tracciato le strade che stiamo percorrendo e le sue orme sono inconfondibili, sono invisibili. E così anche attraverso di noi, oggi, l'Evangelo della visita di Dio riempie di gioia il mondo, converte il cuore umano e fa nuova la famiglia umana. Fermiamoci qua. Ed ecco, vediamo di rileggere insieme il Salmo 57.